Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un cordiale bentornati insieme. Il capitolo 18 del libro di Genesi, studiato fino a settimana scorsa, descriveva una situazione di comunione benedetta con Dio. Ma ora, col capitolo successivo, il 19, il quadro cambia. Lasciamo Abramo, lassù a Hebron, nella piana di Mamre, e scendiamo nella città di Sodoma, dove invece dimorava Lot. In questo capitolo Lot lascia Sodoma e va via con sua moglie e le sue due figlie, e Sodoma e Gomorra vengono distrutte. La moglie di Lot si trasforma in una statua di sale, e infine abbiamo l'orrendo peccato di Lot con le sue due figlie. Nel capitolo 19 abbiamo una raffigurazione di come può essere triste e tormentata una vita vissuta lontana da Dio. Non dimentichiamo che Lot, per fortuna, è un giusto. È difficile crederlo. Se avessimo solo questo documento della Genesi, potremmo non crederci affatto. Ma Simon Pietro, nella sua seconda lettera, dice di Lot: quel giusto si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta, a motivo delle loro opere inique. Seconda Pietro 2, verso 8. Lot viveva a Sodoma, ma lì non fu mai felice. La scelta di andare ad abitare in quel luogo fu senza dubbio tragica, perché ciò lo portò a perdere la sua famiglia. Se infatti guardiamo all'intero episodio, vediamo che egli perse tutti. Ciò è veramente tragico. Anche oggi ci sono persone che, come Lot, credono in Dio, hanno determinate convinzioni al riguardo, ma a causa di scelte sbagliate fatte nella loro vita, si trovano ad affrontare situazioni spiacevoli che a volte possono portare a vivere in modo non conforme alla volontà di Dio. Una vita di questo tipo è una vita di compromesso, non coerente con le proprie convinzioni, e porta danni non solo all'individuo, ma a tutti coloro che guardano a lui come a un esempio. Iniziamo a questo punto la lettura dei primi tre versi del capitolo. I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, si alzò per andar loro incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse: Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, fermatevi questa notte, lavatevi i piedi, poi domani mattina vi alzerete per tempo e continuerete il vostro cammino. Essi risposero: No, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fece loro tanta premura che andarono da lui ed entrarono in casa sua. Egli preparò per loro un rinfresco, fece cuocere dei pani senza lievito ed essi mangiarono. Avete notato dalla lettura che all'arrivo degli angeli Lot era seduto alla porta della città. Coloro che in quei tempi sedevano agli ingressi delle città rivestivano normalmente delle cariche pubbliche, simili a quelle dei nostri giudici o sindaci. Possiamo da questo notare che, nonostante la decadenza morale della città nella quale Lot viveva, egli aveva cercato di integrarsi nella vita pubblica, facendo anche una certa carriera. Possiamo notare anche che Lot aveva ancora alto il senso dell'ospitalità che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, assumeva in quel periodo e in quella cultura un'importanza rilevante fino a essere considerata quasi un obbligo morale. In un primo momento i due visitatori rifiutarono l'ospitalità di Lot, ma questi insisté fino a convincerli. Probabilmente conosceva i pericoli ai quali potevano andare incontro degli stranieri che avessero passato fuori la notte. Non ci riesce difficile immaginare una situazione di questo tipo. La viviamo infatti molto spesso nelle nostre metropoli. Vedremo ora, nel prosieguo della lettura, che le preoccupazioni di Lot per i due visitatori non erano poi così infondate. Leggiamo quindi i versi dal 4 all'11 dal capitolo 19 di Genesi. Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato. Chiamarono Lot e gli dissero: Dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire, perché vogliamo abusare di loro. Lot uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: Vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Lasciate che io ve le conduca fuori, e voi farete di loro quel che vi piacerà, ma non fate nulla a questi uomini, perché sono venuti all'ombra del mio tetto. Essi però gli dissero: Togliti di mezzo. E ancora: Questo individuo è venuto qua come straniero e vuol fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli. E premendo Lot con violenza, si avvicinavano per sfondare la porta. Ma quegli uomini stesero la mano, tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, così che si stancarono di cercare la porta. La lettura di questi versetti ci ha dato un'idea di quello che era l'atteggiamento morale predominante in quella città. Era un comportamento sessuale così diffuso che ancora ai giorni nostri si usa il termine sodomia per indicarlo. Non c'è dubbio che la scena descritta sia oltremodo sgradevole, ma al di là di questo è importante sottolineare che tutto ciò era contrario ai principi divini. Certamente Lot, quando decise di andare a vivere a Sodoma, non poteva sapere quale fosse il degrado morale della città, ma anche quando si rese conto che la perversione era all'ordine del giorno, non ebbe il coraggio di andarsene e accettò di far crescere i suoi figli in quell'atmosfera. Il peccato di questa città era però così grande che Dio decise di giudicarla e di distruggerla. È opportuno ribadire che questo tipo di comportamento sessuale a Sodoma è considerato da Dio un peccato, un atto contro natura. A questo riguardo ci sono, ai giorni nostri, delle posizioni diverse. Si sostiene che questo comportamento non è di per sé sbagliato, ma solo un modo diverso di esprimere la propria sessualità, e che il condannarlo o meno dipende dalle nostre convenzioni sociali e culturali. Questa mentalità è così diffusa che in alcuni paesi esistono addirittura delle chiese composte da omosessuali. Questo ovviamente è in aperta contraddizione con l'insegnamento biblico che stigmatizza più volte questo comportamento. Ad esempio, lo stesso Apostolo Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, scrive al capitolo 6, nei versi 9 e 11: «Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio». L'idea quindi di poter essere dei cristiani e nello stesso tempo continuare a praticare simili comportamenti è completamente errata. La fede cristiana comporta un cambiamento di valori, di comportamenti, di pensieri. Voglio sottolineare anche che, seguendo l'esempio di Gesù, i cristiani devono accettare queste persone, ma rifiutare il loro comportamento. Egli infatti riceveva i peccatori incondizionatamente, ma diceva loro di non peccare più. Dio condannò Sodoma e Gomorra, ma dobbiamo ammettere che la nostra situazione non è poi così diversa. Ritornando ora a esaminare il nostro testo, dobbiamo soffermarci a esaminare quanto riportato dal versetto 8, nel quale Lot, pur di proteggere i due ospiti, era disposto a sacrificare l'incolumità delle sue figlie. Non dobbiamo interpretare l'intenzione di Lot come qualcosa di abominevole. Questo suo atteggiamento non fa che ribadire il valore dato alla ospitalità. Essa era considerata sacra, inviolabile. Tutti i suoi tentativi, i tentativi di Lot, però non fecero altro che peggiorare la situazione. Lot mise addirittura a rischio, in pericolo, la sua stessa vita. A questo punto i due ospiti, che non dobbiamo dimenticarci erano angeli mandati da Dio, salvarono Lot e accecarono la folla che era diventata incontrollabile. Seguiamo a questo punto l'evolversi della storia di Lot leggendo i versi dal 12 al 16 dal capitolo 19. «Questi uomini, dissero a Lot, chi è ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi è in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava, e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori della città. Lot era davvero in una brutta situazione. Aveva trascorso anni nella città di Sodoma e aveva purtroppo imparato a tollerare questo tipo di cose, benché sapesse che ciò era sbagliato. Aveva visto crescere i suoi figli, le sue figlie, e sembra anche che si fossero sposati con persone di quel livello morale. Quando gli angeli gli intimarono di andarsene, Lot cercò di convincere i suoi generi ad andare via con lui, ma essi gli risero in faccia, lo presero in giro, pensando forse che fosse uscito di senno. Egli era vissuto per così tanto tempo come uno di loro, che presero il suo avvertimento come uno scherzo. Quest'uomo, abitando in quel luogo, era lontano dal volere di Dio e ovviamente non aveva testimoniato di lui. Possiamo applicare questo esempio anche alla situazione odierna. Ci sono molti cristiani che vivono una vita di compromessi e che quindi non sono una testimonianza vivente della fede che dicono di avere. Questo toglie credibilità alla loro testimonianza e invece che avvicinare le persone a Dio allontana la gente dal cristianesimo. La situazione familiare di Lot era tale che egli stesso era titubante di fronte all'ordine divino di lasciare la città, tanto che gli angeli dovettero portarlo fuori insieme alla moglie e alle figlie, prenderlo per mano. Dio infatti voleva salvarlo. Proseguiamo nella lettura e arriviamo fino al verso 23. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: «Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti perirai». Lot rispose loro: «No, mio signore, ecco, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi, è piccola, e lascia che io fugga lì, e non è forse piccola, e così io vivrò». E quello rispose: «Ecco, anche questa grazia io ti concedo, di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiati là, perché io non posso fare nulla finché tu non vi sia giunto». Perciò quella città fu chiamata Soar. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. In questi versi vediamo che Lot e la sua famiglia ricevono l'ordine perentorio di scappare, di non voltarsi indietro. Però anche in questo caso notiamo che Lot cercò un compromesso e chiese di poter scappare, invece che sui monti, in una città vicina. Sembra quasi impossibile che le piccole città vicine a Sodoma e Gomorra non avessero subito l'influenza negativa dei due centri principali. Probabilmente la loro situazione morale era identica, quindi per Lot questa soluzione non era comunque l'ideale. Gli fu comunque concesso di rifugiarsi a Soar. Arriviamo così con la lettura fino al versetto 29. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore, guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura, ed ecco vide un fumo che saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò di Abramo, quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot al disastro, mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. A questo punto abbiamo visto l'intervento di Dio e la distruzione delle due città. Come abbiamo già visto nel capitolo 14, nella zona costiera del Mar Morto, si trovavano molti depositi di bitume e di zolfo. Si è pensato che l'accensione di gas naturali, per mezzo di fulmini, accompagnata da terremoti, abbia dato origine all'esplosione con la pioggia di fuoco sulfurea e alla cappa di fumo di catrame descritta nel versetto 28. In ogni caso, tutto ciò fu frutto dell'intervento divino che intervenne esattamente come aveva previsto e nei tempi stabiliti. Ci viene inoltre detto che la moglie di Lot si voltò a guardare indietro e quindi fu tramutata in una statua di sale. Per quale ragione lo fece? Perché si girò? Ovviamente il suo attaccamento a Sodoma era maggiore di quello di Lot. Forse era rimasta legata ai beni materiali che aveva dovuto abbandonare o ai legami d'affetto. Sta di fatto che, in qualche modo, aveva lasciato una parte del suo cuore a Sodoma, anche se fisicamente ne era uscita. Questo gesto di rimpianto le costò purtroppo la vita. Questo aneddoto può essere istruttivo anche per noi, in quanto potremmo tendere ad avere un cuore diviso tra i beni materiali, amicizie, affetti e tutto quanto la nostra vita ci riserva e la nostra fede dall'altra parte, il nostro impegno cristiano. Come è successo alla moglie di Lot, questo nostro amore per i beni della vita può uccidere la nostra fede cristiana. La Bibbia ci insegna che senza comunione con Dio, senza fede in Lui, siamo morti spiritualmente. La Scrittura ci dice che Abramo, la mattina presto, vide da lontano la distruzione delle due città e ciò gli dimostrò che la parola di Dio era veritiera. Egli si ricordò certamente anche della promessa di Dio che aveva garantito la salvezza di Lot. Bene, io mi fermo qua, dopo aver esaminato queste vicende di Lot, la sua famiglia, all'interno di questa città che poi venne distrutta. Dicevo, mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao.